Iniziare. Grazie ovviamente a tutti voi che siete qui presenti e un grazie a Vittorio Morfino che è qui con noi per questo quinto appuntamento del seminario Filosofia e Vita Pubblica. L'oggetto della conversazione di Morfino è Spinoza, la libertà politica e religiosa. Dico solo due parole per presentare Morfino. Morfino è docente di storia della filosofia all'Università Bicocca, nell'ambito della facoltà, non si chiama di pedagogia,
scienza della formazione,
scusami, ma faccio sempre. Ecco, detto questo direi possiamo entrare nel merito, cominciamo e poi ragioniamo sulla questione.
Va bene, grazie. Grazie a Ferruccio che mi ha invitato a questo ciclo di incontri. Io entrerò subito nel merito. Allora, la chiacchierata che ci facciamo oggi ha come tema la libertà religiosa e la libertà politica nel contesto più ampio del rapporto tra filosofia e vita pubblica. Allora, io prenderò avvio non dalla teoria di Spinoza, ma farò una piccola deviazione per la vita di Spinoza, perché la vita di Spinoza, proprio per la questione della libertà religiosa, della libertà politica, è particolarmente significativa. E prenderò tra i tanti elementi che si potrebbero nucleare due episodi della vita di Spinoza, che a mio avviso sono esemplari del rapporto filosofia-vita pubblica. Il primo episodio riguarda la celebre scomunica di Spinoza, quella che noi chiamiamo scomunica, che in realtà è un cherem e che significa separazione, esclusione, e che è un episodio che segna in profondità la vita di Spinoza. Voi sapete, Spinoza è un ebreo portoghese che nasce e cresce nella comunità sefardita di Amsterdam. Comunità sefardita di Amsterdam, che è una comunità che viene formandosi verso la fine del Cinquecento, perché alla fine del Quattrocento i re di Spagna e Inghilterra, di Spagna e Portogallo, espellono le comunità giudaiche e o le obbligano a convertirsi, e quindi si forma, viene accolta nella libera Olanda questa comunità ebraica che può fiorire. Allora, perché Spinoza è stato escluso dalla comunità? Perché è stato oggetto di scomunica? Il cherem, c'è un bel libro di Steven Nadler che vi consiglio a questo proposito, si intitola L'eresia di Spinoza, spiega in modo molto semplice che in realtà il cherem era, la scomunica era un provvedimento che è stato adottato in altre occasioni e che però era un provvedimento temporaneo, cioè la più parte delle volte durava un certo periodo di tempo soltanto. Nel caso di Spinoza è stata una scomunica duratura, cioè non ha lasciato spazi a ripensamenti. Naturalmente noi abbiamo molte difficoltà a ricostruire il pensiero del giovane Spinoza. Questa scomunica è del 1657. Spinoza è giovanissimo, nasce nel 32, e tendiamo a proiettare le opinioni posteriori di Spinoza sul giovane Spinoza e dire: certo, è stato scomunicato perché aveva delle opinioni empie sul libro sacro, sulle sacre scritture. In ogni caso, il primo incontro tra la filosofia e la vita pubblica, la vita della comunità all'interno della sua comunità, produce la scomunica. Ora, ho portato questo testo per leggervi un piccolo brano della scomunica per farvi capire qual era la forza di questa scomunica. dice i signores dell'assemblea governativa da lungo tempo a conoscenza delle opinioni e delle azioni malvagie di Baruch Spinoza, avendo raccolto informazioni fondate sulle abominevoli eresie che egli ha compiuto e insegnato, nonché sui suoi atti mostruosi, hanno deciso con loro consenso che il suddetto Spinoza sia scomunicato ed espulso dal popolo di Israele. E poi segue la maledizione, che è celebre, che tu sia maledetto di giorno, maledetto di notte, maledetto quando dormi, maledetto quando sei sveglio, maledetto... Vabbè, insomma, adesso è una maledizione molto forte, e soprattutto colpisce anche chi entra in relazione con Spinoza, cioè taglia l'individuo dalla sua comunità. Quindi il primo incontro della filosofia e della vita pubblica produce l'esclusione da una comunità che era nata da un'esclusione. Quindi in un certo senso Spinoza è un doppio escluso. Lucas, che è uno dei biografi di Spinoza, ci dice che la scomunica ha una tale importanza tra gli ebrei che i migliori amici dello scomunicato non oserebbero fargli il più piccolo favore né parlargli senza essere colpiti dalla stessa pena. Spinoza, colpito dalla scomunica, deve abbandonare le attività commerciali, familiari, e abbandona anche Amsterdam e va a vivere in un piccolo distretto, in un villaggio vicino a Leida, che si chiama Rinsburg, dove ancora oggi c'è la casa di Spinoza con una biblioteca che non è la biblioteca originale di Spinoza, ma che è una biblioteca che è stata ricostruita sulla base di documenti notarili della morte di Spinoza, cioè dell'elenco delle sue cose, e dove faceva il lavoro di tornitore di lenti. Voi sapete, è una cosa celebre, ci sono ancora gli strumenti in una stanza dove probabilmente non originali ma ricostruiti. Ora, questo episodio segna in modo profondo il rapporto tra filosofia e vita pubblica, cioè una modalità della filosofia nella vita pubblica. La filosofia provoca l'esclusione dalla comunità, e è interessante il fatto che questa scomunica non riguarda solo il passato, ma è stata ribadita. Per esempio, filosofi della statura di Cohen o di Levinas hanno ribadito il fatto che la filosofia di Spinoza è stata esclusa giustamente. Quindi, in un certo senso, se il giovane Spinoza aveva delle opinioni o aveva fatto qualcosa che aveva provocato la scomunica, certamente lo Spinoza maturo merita quella scomunica. Il secondo episodio è, a mio avviso, altrettanto interessante e riguarda il celebre rifiuto di una cattedra ad Heidelberg. Siamo nel 1673, non parliamo più del giovane Spinoza, ma di uno Spinoza maturo, un quarantenne. Ludovico Fabricius, che è un professore ad Heidelberg, gli scrive per invitarlo a insegnare in Germania. Vi leggo brevemente un passaggio della lettera. Gli dice: il mio clementissimo signore, serenissimo elettore palatinato, palatino, scusate, mi ordina di scrivere a voi, a me finora ignoto ma apprezzatissimo dal serenissimo principe, per chiedervi se accettereste l'ordinaria professione della filosofia nella sua illustre accademia. Gli parla dello stipendio, gli dice che non ci sarebbe un altro principe più ben disposto, e poi aggiunge: avrete la più ampia libertà di filosofare, della quale confida che non abuserete allo scopo di perturbare la religione pubblicamente professata. Ora, a leggerla bene, sembra una lettera gentile. In realtà Cristofolini, che è un acuto studioso di Spinoza, ha messo in luce alcune perfidie tipiche del mondo accademico. Cioè, gli dice: scrivo a voi, a me finora ignoto. Ora, non è gentilissimo scrivere a un professore per invitarlo e dirgli: però non so chi tu sia, non è mai... soprattutto per il fatto che era impossibile che non sapesse chi era Spinoza, perché Spinoza ha pubblicato il Trattato Teologico Politico, come vedremo poi, anonimo, ma tutti sapevano che aveva scritto il Trattato Teologico Politico, che è stata un'opera che ha scosso la cultura di tutto il Seicento. Ora, e poi gli dice, mi ordina di scrivervi, ma soprattutto dice, il principe confida che non abuserete della libertà concessa e che vivrete una vita piacevole a meno che non accada tutt'altro da quello che ci aspettiamo. Quindi nello sfondo gli fa vedere, gli dice, vieni, vieni, che se ti comporti bene, sei rispettoso, va tutto bene, se no... E non sta scherzando, perché l'accusa di spinozismo in Germania in tutto il Settecento porta alla perdita della cattedra, al rogo dei libri, all'essere cacciati, come succede per esempio a Christian Wolff. Christian Wolff se ne deve andare a un certo punto perché viene accusato di spinozismo. Al di là della perfidia accademica che probabilmente Spinoza aveva percepito, Spinoza risponde in modo straordinario. Dice, io non so entro quali limiti debba intendersi compresa quella libertà di filosofare, perché io non sembri voler perturbare la religione pubblicamente costituita. Non si possono porre dei limiti alla filosofia. Marx, che aveva letto questo, Spinoza, proprio in quegli anni, nel 1840, scrive un articolo contro la censura in Prussia, e usa proprio Spinoza, dice la luce, cita l'Etica di Spinoza, dice la luce illumina se stessa e le tenebre. Se voi volete porre un limite alla verità, in realtà la state già trasformando in un'altra cosa. Ora, questi due episodi secondo me rappresentano in modo estremamente vivido il problema del rapporto filosofia-vita pubblica vissuto dal punto di vista di Spinoza. Non è un caso che lasciano un segno profondo nel suo modo di lavorare e di fare filosofia. Spinoza non pubblica in vita con il suo nome se non un'opera, I principi di filosofia cartesiana, nel 1663, che pubblica, che sostanzialmente consiste in una esposizione per uno studente del pensiero di Cartesio secondo il metodo geometrico. Ora, in realtà Spinoza lavora dentro Cartesio e è molto interessante come opera di passaggio, ma rimane un'esposizione per un lettore, diciamo, colto, che non voglia vederci, che non conosca già lo Spinoza successivo, rimane un'esposizione di Cartesio molto ben fatta. La sua opera fondamentale, l'Etica, non viene pubblicata. Viene pubblicata solo postuma, quando, dopo la morte, no? Il gruppo di amici di Spinoza decide di dare alle stampe l'Etica. Il capolavoro, il grande capolavoro, che è quello di cui vi parlerò stasera, il Trattato Teologico-Politico, esce anonimo e con il luogo di editore falso, Amburgo, mentre in realtà era stato stampato ad Amsterdam. Perché Spinoza decide di pubblicare proprio il Trattato Teologico-Politico? Proprio quel libro che Pierre Bayle, che certamente non era uno spirito bigotto, non può essere accusato di essere un bigotto, definirà nella sua voce Spinoza del dizionario libro pericoloso e detestabile, in cui introduce tutti i semi dell'ateismo che furono poi scopertamente sviluppati nelle sue opere postume. Perché pubblica il Trattato Teologico-Politico? Spinoza, che aveva imparato la cautela perché era stato escluso dalla comunità, non accetta di insegnare ad Heidelberg. Perché pubblica il Trattato Teologico-Politico? Perché il Trattato Teologico-Politico è, e qui è il centro del rapporto tra filosofia e vita pubblica, è in prima istanza un intervento nella congiuntura olandese. Certo, la potenza, la straordinaria potenza del Trattato Teologico-Politico farà sì che quest'opera andrà al di là della sfida della congiuntura e continuerà a riattivarsi negli anni, nei secoli, continuerà ad essere ripreso in congiunture diverse. Per fare un esempio che a me è caro, tutta la tradizione marxista recupera Spinoza per ripensare il marxismo, dalla Briola a Plekhanov a Ilienkov, a Negri, a Althusser, tutta la tradizione francese contemporanea. Insomma, viene continuamente riattivato, ma in prima istanza, e per questo vi ho voluto parlare di quest'opera, in prima istanza è un intervento nella congiuntura politica olandese. Vediamo brevemente la congiuntura politica olandese. L'Olanda è, per quanto difficile a noi possa sembrare immaginarlo, è la potenza egemone del Seicento. Come lo sono state poi la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, come lo è forse ancora oggi gli Stati Uniti, facendo danni a destra e manca. E naturalmente questo a dispetto della sua esigua potenza militare, perché, come immaginerete, l'Olanda non poteva avere una grande potenza militare. Aveva un primato in quegli anni economico, produttivo, nella produzione, nell'agricoltura, nell'ingegneria navale, nel settore tessile, nel commercio. La flotta olandese costituiva l'80% della flotta europea in generale. E nella finanza, no? La borsa di Amsterdam viene paragonata, per farne capire l'importanza, a Wall Street oggi, cioè era il centro della finanza europea. Ora, questa egemonia è stato il frutto della rivolta olandese contro la Spagna, che ha dato luogo a una struttura sociale che non aveva pari nel cosmo seicentesco, che era retto da valori dinastici di un'antica classe feudale e da case principesche. Nell'Olanda seicentesca vi è una potente borghesia mercantile e industriale, lo stato più elevato della quale è costituito dai mercanti reggenti, e al di sotto di questo strato un'elevata mobilità sociale. Per quanto riguarda la scena politica, che è quella in cui interviene Spinoza, essa è dominata dallo scontro tra orangisti e repubblicani. Allora, quando Spinoza scrive nel 1670, tra il 1665 e il 1670, il Trattato Teologico-Politico, siamo in piena fase repubblicana, in piena fase della fioritura repubblicana, che ha una politica pacifica e liberale, cioè viene favorita la libertà di pensiero e la libertà di religione. Non è un caso che grandissimi filosofi dell'epoca li troviamo in Olanda, Locke, Cartesio, perché in Olanda c'è una libertà che in altri paesi non c'è. L'opposizione però tra, diciamo, quest'Olanda repubblicana, quest'Olanda federale, quest'Olanda liberale, in cui governa Jan de Witt, che è il grande pensionario d'Olanda, una sorta di primo ministro, potremmo dire, no? Poi naturalmente i Paesi Bassi non sono l'Olanda, l'Olanda è semplicemente la regione più importante, ma il pensionario d'Olanda è anche generalmente il gran pensionario dei Paesi Bassi. E dall'altra parte una carica militare, diciamo è una carica oscillante tra quella monarchica e quella militare, che è quello dello Statholder, che non saprei come tradurre. La prima carica è legata alla grande borghesia, al grande grande pensionario De Witt, sostanzialmente legato alla grande borghesia e alla grande borghesia commerciale e finanziaria, mentre dall'altra parte vi è un legame forte tra il monarca, alcune regioni ancora feudali e diciamo la religione calvinista ortodossa nella sua versione gomarista. Quindi lo scontro politico si profila tra monarchia e clero, tra il blocco teologico politico, e qui entra in gioco proprio il titolo dell'opera, cioè che senso ha il titolo di quest'opera, il blocco teologico politico costituito da monarchia e clero e dall'altra parte la Repubblica. Repubblica che è una repubblica oligarchica in cui naturalmente la grande borghesia domina. Questo scontro porterà sotto l'influsso della invasione militare francese, voi sapete che Jan De Witt ordina la rottura delle dighe, l'esercito francese viene fermato, ma questo porta delle tensioni violentissime dentro il paese al linciaggio di De Witt nel 1672. Ora, l'intervento di Spinoza è precedente. L'intervento di Spinoza è un intervento per la Repubblica contro la monarchia. Ed è chiarissimo il senso di questo intervento. Naturalmente l'universalità delle parole di Spinoza di fatto lo estraggono a forza dal suo contesto e in realtà sembrano parlarci ancora oggi. Ma in realtà pensate a questo passaggio della prefazione, che è uno dei passaggi letterariamente più appassionati. Se tutto il segreto e tutto l'interesse del regime monarchico sta nell'ingannare gli uomini e nell'adombrare col nome specioso di religione il timore che serve a frenarli, così da indurli a combattere per la propria schiavitù come se combattessero per la propria salvezza, e da far loro credere che non solo non sia sconveniente, ma che sia al massimo degli onori il sacrificare il proprio sangue e la propria vita per la gloria di un solo uomo, nulla invece si può pensare, né si può tentare in una libera repubblica che sia di ciò più assurdo, poiché ripugna assolutamente alla comune libertà il soffocare coi pregiudizi o il costringere comunque la libera opinione individuale. Qui il contrasto tra repubblica e monarchia non potrebbe essere più violento, e il contrasto con la monarchia è il contrasto con il blocco teologico-politico, cioè il calvinismo ortodosso che in un certo senso è legato alla monarchia orangista, all'immagine del Dio come re e del re come Dio, che in un certo senso costituisce una sorta di circolo nel blocco teologico-politico. Quando il popolo lincia De Witt, un biografo narra che Spinoza volesse uscire per strada con un cartello Ultimi Barbarorum, che sia stato trattenuto dal padrone di casa perché sarebbe stato linciato anche lui. No? Questo è un episodio per certi versi buffo, ma allo stesso tempo che ci fa capire come lui fosse schierato in modo netto, quanto netto sia stato questo intervento. Ora, io cercherò, perché in realtà il Trattato Teologico-Politico è un'opera di estrema complessità, ogni piega in realtà è di una straordinaria ricchezza, è uno dei capolavori della filosofia occidentale, ma vorrei invece ridurlo all'osso, cioè dire, ma che cosa voleva dirci attraverso questi 20 capitoli così complessi dedicati ai miracoli, ai profeti, all'elezione ebraica? Qual è il succo del pensiero di Spinoza? Qual è il succo dell'intervento in quella congiuntura, nella congiuntura olandese? A mio avviso l'intervento è estremamente semplice. Voleva dire due cose. Potremmo dire ha fatto due mosse teoriche. La prima è la riduzione della religione a morale. La riduzione della religione a morale che possiamo cogliere nella opposizione che istituisce tra superstizio e religio e tra vana religio e vera religio. Cioè c'è una religione falsa che è quella della superstizione e c'è un nucleo però vero di religione che secondo Spinoza è valido. Il nucleo della vera religione sono i principi fondamentali di giustizia e carità. Quindi potremmo dire, questo naturalmente io vado oltre il testo di Spinoza, ma il rispetto dei principi di giustizia e carità. Oneste vivere, altrum non ledere, poi amare gli altri, amare Dio sopra ogni cosa e amare gli altri come se stessi. La seconda mossa è la riduzione della religione alla politica, con l'affermazione che Spinoza fa secondo cui Dio non ha alcun regno particolare sugli uomini se non per mezzo di chi detiene il potere. La prima mossa è stata, a mio avviso, splendidamente rappresentata da Lessing in un'opera che si intitola Nathan il Saggio, ed è stata rappresentata attraverso la parabola dell'anello, che Lessing riprende in realtà da Boccaccio. Nathan usa la parabola dell'anello per rispondere al sultano Saladino. La commedia è ambientata nella Terza Crociata, nel periodo della Terza Crociata, e usa questa parabola per rispondere alla domanda circa la vera religione. Qual è la vera religione? No? Abbiamo l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo. Qual è la vera religione? E allora Lessing propone questa parabola, dice: c'è un anello con proprietà straordinarie che ha la proprietà straordinaria di rendere virtuosi e di essere benvoluti dagli altri per questa virtù, che viene tramandato di padre in figlio e ogni padre lo lascia al figlio prediletto. L'anello arriva ad un padre che ha tre figli. Non sapendo scegliere tra questi tre figli, il padre decide di fare due copie dell'anello e alla sua morte lascia questo anello a tutti e tre i figli. I figli naturalmente iniziano a litigare su quale sia l'anello autentico. No, c'era un anello, adesso ce ne sono tre, non possono essere tutti e tre autentici. Vanno da un giudice che gli dice: se quest'anello ha delle proprietà magiche, dimostratelo nella vostra vita, cioè dimostratelo con la virtù della vostra vita e non cercando una sorta di originarietà nella cosa stessa. La parabola naturalmente rappresenta le tre religioni del libro e incarna, a mio avviso, perfettamente a tal punto lo spirito spinoziano, che indica nei principi di giustizia e carità e non nella rivendicazione di una qualche autenticità la questione della religio, della vera religio, che Lessing fu accusato di spinozismo, voi sapete, in vita no, per fortuna, ma Jacobi raccontò nelle lettere al signor Moses Mendelssohn che Lessing in realtà era uno spinozista, e questo diede uno scandalo straordinario nella Germania del tempo, perché il più grande filosofo, la più grande figura dell'illuminismo tedesco era o aderiva al pensiero di questo che Amann chiamava assassino da strada della religione e della ragione. Vengo alla seconda mossa. Scusa, quanto tempo?
Quello che ti serve.
Posso? Vado tranquillo. Grazie. La seconda mossa è la riduzione della religione a politica. Ed è, questa è una mossa tipicamente moderna. Voi direte, beh, è la mossa tipica della modernità. E il paradigma di questa mossa è il Leviatano di Hobbes. Il Leviatano fonda l'assolutezza del potere politico, il suo essere legibus solutus, sul suo essere l'unica fonte della legge. Cioè una sola fonte della legge e la divisione è ciò che porta alla distruzione. Cioè se ci fossero più fonti, questo porta al contrasto interno e alla distruzione del potere. Tuttavia quello che è interessante è che l'affermazione dell'assolutezza del potere politico che vi è sia in Hobbes che in Spinoza conduce Hobbes e Spinoza a esiti radicalmente opposti. Se Hobbes indica come possibile causa della dissoluzione dello Stato la libertà di giudizio del suddito, Spinoza giunge a conclusioni opposte, cioè giunge a dire che in realtà è proprio la negazione della libertà di pensiero che produce la dissoluzione dello Stato. E naturalmente su questo ritornerò perché è il nucleo della questione della libertà di religione e politica. Ma prima di venire al capitolo ventesimo, che è un vero e proprio capolavoro all'interno di un altro capolavoro che è il Trattato Teologico-Politico, per ritornare alla questione dell'intervento nella congiuntura attraverso queste due mosse. È un intervento che prende partito per De Witt e per la Repubblica libera e pacifica. Ora, nel capitolo ventesimo, Spinoza ci dice che sostanzialmente si deve mostrare che in una libera Repubblica ciascuno può pensare ciò che vuole e dire ciò che pensa. Spinoza inizia il capitolo da un'ipotesi limite. Questa ipotesi limite consisterebbe nella possibilità di comandare agli animi come si comanda alle lingue. Cioè dice, se si potesse comandare agli animi, ogni sovrano regnerebbe in tranquillità, perché non avrebbe bisogno di ricorrere alla violenza. Semplicemente il comando sarebbe accolto e non sarebbe necessario un potere violento. Dice, ciascuno orienterebbe la propria vita secondo le inclinazioni di quelli che comandano e giudicherebbe del vero e del falso, del buono e del cattivo, dell'equo e dell'iniquo, uniformandosi esclusivamente alle loro decisioni. Attenzione, questo è un punto importantissimo, perché Spinoza parte sempre da questioni di fatto, non da questioni di diritto. Quindi non afferma nel capitolo ventesimo che la libertà di pensiero è bella e quindi deve essere preservata. Ci mostrerà attraverso un'analisi delle questioni di fatto che negare la libertà di pensiero significa distruggere l'unità dello Stato. E questo è estremamente interessante perché ribalta l'argomentazione di Hobbes, cioè la sovverte alle radici. Spinoza non avrebbe nulla in contrario al fatto che se si potesse comandare agli animi, un sovrano comandasse agli animi di fare delle cose e la cosa funzionerebbe perfettamente, visto che per Spinoza lo Stato è un valore che garantisce la sicurezza degli individui. Se si potesse fare un'operazione di questo genere, diciamo, non è questione che sia bene o male, sarebbe un fatto di necessità naturale, sarebbe così. Ma non è così, dice Spinoza, perché un'ipotesi di questo genere non tiene conto della reale struttura dell'animo umano. È impossibile che un uomo sia totalmente in potere di un altro dal punto di vista psichico. Cioè che sia totalmente determinato dall'altro. È impossibile, questa è una delle affermazioni cardine della teoria politica di Spinoza è impossibile alienare completamente il proprio diritto naturale, che è la propria potenza. Cioè non possiamo mai cedere completamente la nostra potenza, in particolare non possiamo mai cedere la nostra potenza al punto da non essere più uomini, cioè da non pensare più. Non possiamo non pensare. Di conseguenza, dice, viene considerato oppressivo quel governo che pretende di opprimere gli animi e di stabilire ciò che è vero e falso. Attenzione, quando dice questa cosa qui, sta facendo una polemica precisa contro Hobbes, che vuole precisamente stabilire non solo ciò che è vero e falso, ma anche il significato delle parole. Cioè dice, il potere deve stabilire il significato delle parole in modo che non ci siano più dispute, perché le dispute sono pericolose. Ora, naturalmente Spinoza non nega il fatto che ci siano dei mezzi per influenzare gli uomini, anzi, tutto il suo capitolo sulla storia ebraica mostra come in realtà Mosè utilizzasse i riti per convogliare le passioni e i pensieri degli ebrei dentro un apparato statale. Ma ciò non è possibile a tal punto che quegli uomini rinuncino ad essere uomini, che non siano più uomini, che non abbiano più capacità di pensare, che siano totalmente in potere degli altri. Tanto è vero che Mosè se ne va sul monte Sinai e il popolo adora il vitello d'oro, no? Che Mosè risponde con un massacro. Ma Spinoza ritorna sul primo aspetto e dice che per quanto efficaci gli artifici usati possano essere, non si giunge mai a impedire che gli uomini si rendessero conto che ciascuno è dotato di una capacità di giudizio, e quindi non si può eliminare la capacità di giudizio di qualcuno. Quindi l'autorità ha un diritto ad ogni cosa, quello che Spinoza chiama ius ad omnia, cioè un diritto verso ogni cosa, per quanto riguarda le cose sacre, cioè le cose ecclesiastiche, e per quanto riguarda il diritto civile. È un potere assoluto e che non può essere diviso, cioè tutto il senso del capitolo sulla storia ebraica può essere riassunto nel tentativo di mostrare quanto indebolisca lo Stato dividere il potere ecclesiastico dal potere civile, cioè far convivere due poteri all'interno dello Stato. E tuttavia, anche se lo Stato ha questo potere che riguarda tanto le cose ecclesiastiche che le cose civili, non può impedire che gli uomini esprimano giudizi secondo la propria disposizione personale. In altre parole, su un piano strettamente giuridico il potere dello Stato è assoluto, perché è lo Stato stesso che pone il diritto. Cioè non c'è diritto se non c'è lo Stato. E quindi potrebbe lo Stato considerare nemici tutti coloro che non condividono il suo punto di vista, da un punto di vista giuridico. Ma da un punto di vista della pratica di governo, cioè dei fatti, della materialità della pratica, questo sarebbe un errore, non è proficuo. Dice Spinoza, ammetto che per suo diritto l'autorità sovrana possa governare in modo perfino dispotico e mandare a morte i cittadini per motivi futili, ma una tale condotta non è compatibile con la ragione. Dove ragione, perché qui altrimenti Hegel e Machiavelli riderebbero, no? Non è compatibile con la ragione mandare a morte i sudditi. Machiavelli dice, chi se ne frega della ragione, andiamo a vedere i rapporti di potere. No, qui ragione non vuol dire modello astratto, ma vuol dire capacità di comprendere i rapporti di forza, cioè mandare a morte i cittadini per motivi futili significa indebolire il potere, perché questo comportamento fa venir meno l'utilità del patto che fonda lo Stato e quindi fa venir meno l'esistenza dello Stato, cioè lo Stato verrebbe a crollare. Dunque Spinoza conclude: se nessuno può rinunciare alla libertà di pensare e se ciascuno per diritto di natura è padrone dei propri pensieri, allora in una repubblica avrà un esito disastroso costringere gli uomini a esprimersi conformemente all'autorità sovrana. Quindi, come ho ripetuto più volte, la libertà di pensiero non è difesa come un diritto inalienabile dell'individuo, ma è un fatto che lo Stato deve riconoscere. Perché se non lo riconosce, mette in crisi la sua stessa efficacia. Se fosse possibile comandare agli animi come alle lingue, questo problema non ci sarebbe, dal punto di vista spinozista. Se fosse possibile ordinare agli animi di pensare delle cose, questo problema non ci sarebbe, non ci sarebbero conflitti. Il problema sorge dal momento che la materialità e la complessità del modo di pensare degli individui dentro la società non è uniformabile, non è reprimibile, non è conducibile a un modello unico. Dunque uno Stato che vuole durare deve permettere la libertà. È interessante, è un argomento costruito all'inverso, cioè è costruito dalla parte dello Stato, non dalla parte dell'individuo. Capite? Non bisogna mantenere la libertà di pensiero perché è un bene dell'individuo, ma la libertà di pensiero è precisamente ciò che permette allo Stato di durare. Reprimere la libertà significa distruggere lo Stato prima o poi, dice... cita più volte Seneca, che dice: nessun impero, nessun dominio, governo violento può continuare lungamente. No? Ora, Spinoza passa nella seconda parte del capitolo a considerare fino a che punto questa libertà debba essere concessa. Cioè, entro quali termini deve essere concessa la libertà di pensiero. E ci dice: il fine dello Stato è liberare gli uomini da paura e farli vivere in sicurezza. Il fine della Repubblica ci dice Spinoza: lo scopo dello Stato, dico, non è di convertire in bestie gli uomini dotati di ragione o di farne degli automi, ma al contrario di far sì che la loro mente, il loro corpo possano con sicurezza esercitare le loro funzioni ed essi possano servirsi della libera ragione e non lottino l'uno contro l'altro con odio, ira o inganno, né si facciano trascinare da sentimenti iniqui. Il vero fine dello Stato è dunque la libertà. Il fine dello Stato è la libertà. La comunità politica, la res publica, non nasce dalla rinuncia a pensare con la propria testa, ma dalla rinuncia ad agire secondo la propria privata decisione. Si ebbe dunque questa rinuncia, ma non la rinuncia al diritto di ragionare e pensare in proprio. Cioè il patto sociale che sta a fondamento dello Stato, perché nel Trattato teologico-politico Spinoza ragiona ancora in termini contrattualisti, poi nell'Etica e nel Trattato politico abbandonerà questo schema. Ma quindi dice, quando gli individui entrano in società rinunciano ad agire secondo la propria decisione, ma non rinunciano a pensare. Quindi ne consegue che non si può agire contro le leggi dello Stato, ma si può pensare e parlare contro i pensieri dell'autorità, cioè contro. E ci fa un esempio che è molto chiaro. Così, se qualcuno dimostra che una legge è contraria alla sana ragione e quindi ritiene che debba essere abrogata, insieme sottopone questo suo parere al giudizio della somma potestà, e intanto nulla fa contro il disposto della legge stessa, egli è benemerito dello Stato, né più né meno di ogni altro ottimo cittadino. Se invece lo fa con l'intenzione di accusare il magistrato di iniquità e di renderlo odioso al popolo, oppure se nutre il sedizioso proposito di abrogare quella legge contro la volontà del magistrato, è senz'altro un ribelle e un perturbatore. No? Qui c'è una distinzione chiara tra diciamo il pensare, il parlare e l'agire e il creare sedizione. Queste sono le condizioni. In questo modo non si offende la giustizia che riposa sulle decisioni dell'autorità sovrana, né si offendono le esigenze morali e religiose che sono soddisfatte quando è mantenuta la pace e la tranquillità della Repubblica, né la ragione, perché proprio la ragione ha consigliato di abbandonare il diritto di vivere secondo il proprio arbitrio. Spinoza passa ora a trattare quali sono le dottrine che possono essere considerate sediziose. E questo è estremamente interessante perché vedremo che, e questo è un procedimento tipico di Spinoza, rivolterà le armi contro coloro che gliele avevano puntate contro. Le dottrine sediziose sono quelle la cui stessa formulazione implicano la sconfessione del patto. Naturalmente Spinoza riconosce che dalla concessione della libertà di pensiero nascano degli inconvenienti, no? Che erano gli inconvenienti di cui invece aveva molta paura Hobbes e che pensava che avrebbero portato alla distruzione dello Stato. E tuttavia questi inconvenienti, secondo Spinoza, sono da ritenere come inevitabili. Infatti, chi vuole regolare ogni attività con la costrizione della legge eciterà invece che frenare le tendenze deteriori. Secondo Spinoza, tutto ciò che non può essere vietato deve essere permesso, per quanto danno ne derivi, scrive. Quanti inconvenienti non derivano dall'incontinenza, dall'invidia, dall'avarizia, dall'ubriachezza e simili. E tuttavia queste sono tollerate perché per legge non si possono vietare, ancorché siano veri e propri vizi. E perciò a maggior ragione va concessa la libertà di giudizio, la quale è certamente una virtù e non può essere repressa. Su questo punto Spinoza insiste costantemente, non si può eliminare la libertà di giudizio. Se si potesse comandare agli animi, ma non si può, quindi è inutile tentare di reprimere. Si aggiunga che da questa non nascono inconvenienti che l'autorità dei magistrati non possa eliminare, per non dire che questa libertà è sommamente necessaria all'incremento delle scienze e delle arti. Queste infatti possono essere coltivate con successo soltanto da coloro che hanno il giudizio libero e per nulla prevenuto. Naturalmente questa è una difesa del secolo d'oro olandese, del fiorire delle arti, della scienza in quel secolo, no? Il fatto che avesse attirato grandi pensatori. Ammettiamo pure che si possano costringere gli uomini a non parlare secondo il decreto di autorità, no? Qui il livello è ancora diverso in Spinoza. Non si può comandare agli animi. Ma ammettiamo che si possa invece comandare alle lingue. Si può comandare agli uomini di non parlare se non secondo il decreto dell'autorità. Non si potrà costringerli a pensare come l'autorità. Quindi si darebbe luogo a una repubblica o a uno stato monarchico in cui vi sono dei cittadini che costantemente pensano una cosa e ne dicono un'altra. Questo produrrà, secondo Spinoza, il venir meno della lealtà dei cittadini, che è una virtù necessaria della comunità politica, favorendo perfidia e adulazione. Questo è interessante. Ci parla molto ancora oggi. E in ogni caso, dice Spinoza, è impossibile che tutti parlino per un ordine emanato dall'alto. E anzi, più si cerca di togliere agli uomini questa libertà, tanto più questi uomini duramente si oppongono. Qui è come se Spinoza ci descrivesse una legge di natura, cioè non solo non si può eliminare la libertà di pensiero, ma più si cerca di strapparla agli uomini, più questi uomini combattono duramente per mantenerla. E chi si oppone? E qui è un altro passo che parla molto alla nostra contemporaneità. Non si oppongono gli avidi di lucro, di guadagni, le persone soggette ai più bassi appetiti, ma le persone che hanno una buona educazione, un'integrità, e che questa educazione e integrità li ha resi spiriti liberi. E subito dopo Spinoza enuncia un'altra, io la chiamo tesi, ma è una sorta di definizione che riguarda la natura umana. Dice: gli uomini sono fatti in tal modo, per lo più, dice, che non sopportano venga giudicato criminoso il professare opinioni nella verità in cui credono. Cioè non sopportano che qualcuno definisca criminale una verità che professano. E da ciò nasce che essi detestino le leggi e non si arrestino di fronte a nulla e che non ritengano nemmeno vergognoso ribellarsi. E sono gli uomini migliori, dice Spinoza. Non sono gli avidi di guadagno, non sono quelli guidati da appetiti bassi, ma sono coloro che invece hanno lo spirito libero. Tale essendo dunque la condizione della natura umana, ne segue che le leggi che si fanno intorno alle opinioni non riguardano i malvagi, ma gli uomini liberi. E sono fatte non per frenare i malviventi, ma piuttosto per irritare gli onesti. E non possono essere mantenute se non con grave pericolo per lo Stato. Quindi, capite, è invertita completamente la logica del discorso. Noi ci aspetteremmo una difesa della libertà di pensiero come valore contro lo Stato. In realtà ci dice che è lo Stato che deve concedere la libertà di pensiero se non vuole produrre sedizione, se non vuole produrre ribellione. Nel momento in cui lo Stato vuole opprimere la libertà di pensiero, va a colpire i suoi cittadini migliori. E non solo, le leggi contro le opinioni non fanno altro che scatenare le passioni del volgo contro i liberi ingegni, passioni che sono sobillate da chi sa trasformare in furore la devozione del volgo. Naturalmente qui ha in mente l'ortodossia calvinista che sobilla le passioni contro i liberi ingegni. Mettere a morte gli spiriti liberi è vergogna per lo Stato. Tanto più che questi non hanno nulla da rimproverarsi e non temono la morte, e il loro animo non è angustiato dalla morte. Anzi, il supplizio per loro, anziché essere infamante, è accolto quasi come un onore, come un destino glorioso, perché sono convinti di morire per una degna causa e per la libertà. Attenzione, qui Spinoza non sta parlando di se stesso, sta parlando degli spiriti liberi, non sta parlando della dottrina spinozista, non sta dicendo, attenzione, che se impedite la libertà di pensiero i calvinisti ortodossi mi mettono a rogo. No, sta parlando di tutti i liberi pensatori, non spinozisti, può essere Locke, può essere Cartesio, ma può essere anche, e qui ha in mente chiaramente Giordano Bruno, no? Quando quando dice queste righe sta pensando a Giordano Bruno, che naturalmente è come dire, l'episodio che sconvolge tutto il Seicento, no? Che apre il Seicento e lo sconvolge. Non a caso Cartesio non pubblica mai alcune opere straordinarie come Il mondo e l'uomo, perché teme di incorrere nelle ire dell'Inquisizione. Quindi, quale lezione può venire dall'uccisione di tali uomini? Uccisione il cui movente i mediocri e i traviati ignorano. Gli uomini di animo torbido aborrono e gli onesti apprezzano. Non se ne può certo trarre che un incitamento o ad imitare le vittime oppure ad ostentare un servile ossequio. Se si uccidono gli spiriti liberi, se si reprime la libertà di pensiero, si produrrà da una parte la ribellione dei giusti, degli uomini giusti, degli uomini con uno spirito libero che cercano la verità, e dall'altra il servile ossequo, cioè il servilismo. Quindi la libertà di pensiero e di giudicare deve essere concessa in modo da vivere in concordia con, anche se con opinioni opposte. E quindi dice sedizioso, e qui ribalta come fa sempre, questo per chi conosce Spinoza è una strategia teorica che mette in atto costantemente, ribalta il discorso e dice sedizioso non è chi propugna il libero pensiero o lo spirito libero, ma chi lo vuole condannare, perché condannandolo produrrà dei disordini nello Stato. O meglio, sedizioso è chi spinge lo Stato a condannare, naturalmente il blocco teologico-politico orangista, calvinista, contro cui Spinoza interviene. Questo è ridotto all'osso, come dire, il senso dell'intervento spinoziano nella congiuntura politica olandese. Attraverso queste due mosse, la riduzione della politica morale, la riduzione della religione a morale e la riduzione della religione al potere politico, ma ribaltando gli esiti hobbesiani, cioè affermando la necessità della libertà di pensiero. Diciamo che da un punto di vista hegeliano, Spinoza potrebbe essere pensato come lo spirito del tempo, cioè quel filosofo che pensa la sua epoca, e voi sapete, Hegel dice la filosofia è come la nottola di Minerva che spicca il suo volo sul far del tramonto, cioè quando finisce l'epoca dei De Witt, Spinoza ce ne dà la sua immagine più bella, questo capitolo ventesimo in difesa della libera Repubblica. O, se volessimo leggerlo in termini marxisti, potremmo dire che Spinoza è un esponente della borghesia mercantile, quantomeno non certamente un esponente di spicco, ma diciamo che è l'ideologo di questa borghesia mercantile che pensa l'ideologia dei mercanti reggenti. Ora, questa posizione è stata sostenuta e naturalmente non è sbagliata di fondo. Tuttavia, la cosa che a me sembra interessante, con questo concludo semplicemente dandovi un'indicazione perché sarebbe l'oggetto di un altro intervento, tuttavia c'è molto di più nel trattato teologico-politico. Cioè, Spinoza sostiene queste due tesi che sono semplici, chiare e colpiscono il lettore. E questo è il suo intervento nella congiuntura olandese. Cioè lui è sfidato dalla congiuntura, il grande filosofo è sfidato dalla congiuntura e risponde intervenendo in questa congiuntura. Ma risponde con un intervento di una straordinaria potenza teorica, che in realtà non si riduce a queste due mosse che sono estremamente importanti. Vi è molto di più di quello che Carl Schmitt vede in Spinoza, cioè, è un testo del 38, pieno nazismo, dice l'astuzia dell'ebreo liberale che smonta il Leviatano dall'interno, no? C'è molto di più di questo. L'intervento di Spinoza è, a mio avviso, uno straordinario intervento materialista per il materialismo. Nella tradizione ebraica, nella tradizione in cui lui è nato e cresciuto, e nella tradizione occidentale. E di nuovo proverò a riassumere molto brevemente, vi prometto che non riapro una conferenza su questi temi, semplicemente un'indicazione. Ho provato io a riassumerli nella mia testa, perché poi a furia di stare su Spinoza tutto il tempo non so neanche più come renderlo, come sintetizzarlo. A mio avviso lo straordinario intervento del trattato teologico politico nella storia dell'Occidente, e che è il motivo per cui si riattiva costantemente, se voi prendete in mano oggi il trattato teologico politico, il trattato teologico politico vi parla direttamente, ci parla direttamente, un'opera che è attuale. E il primo intervento è una tesi teologica. Il libro sacro non è il senso dell'essere, ma è una parte della natura che non ha senso. Cioè, il complesso naturale non ha senso, questo complesso naturale che produce a un certo punto l'uomo, produce anche il libro, ma il libro sacro deve essere spiegato secondo un metodo naturale, cioè ricostruzione delle cause, naturalmente, naturale e storico, anzi, ma naturale e storico, perché sta sui due registri Spinoza. E per costruire questa teoria del libro come, diciamo, non senso dell'essere, ma parte della natura che prende parte alla storia ebraica, ma prende parte alla storia ebraica non in quanto ne detiene il senso, ma prende parte alla storia ebraica in quanto circoscrive il comportamento degli uomini secondo regole e costituisce un orizzonte immaginario per quegli stessi uomini, è necessario stabilire una differenza tra verità e immaginazione, che però non è la stessa differenza tra verità e pregiudizio, perché l'immaginazione in Spinoza diventa il mare stesso in cui accadono gli eventi storici. Mi scuso se sono un po' criptico, ma possiamo riprendere eventualmente la questione. Vi faccio notare a questo riguardo che il capitolo 7 sulla interpretazione della scrittura è stato definito da Marc Bloch, probabilmente uno dei più grandi storici del Novecento, un purissimo capolavoro della critica filologica e storica. Cioè, dove comincia la critica filologica e storica? Dove si insegna a leggere un libro. Certo, quel libro è la Bibbia, quella che è sempre stata considerata il libro ispirato e quindi scritto direttamente da Dio, o quantomeno che ha suscitato l'ispirazione di Mosè, quindi ha ispirato Mosè, quindi il libro sacro diventa un libro tra gli altri che ha una funzione nel mondo, e questa funzione deve essere ricostruita e spiegata. Seconda mossa, la tesi politica, questa straordinaria tesi che porta Spinoza ad identificare il diritto di ciascuno con la potenza di ciascuno e che pensa il nome detenuto collegialmente dagli uomini nella società come democrazia. Spinoza è il primo grande teorico occidentale della democrazia. È uscito adesso un libro di Jonathan Israel, che è uno studioso americano, che fa dei lavori estremamente interessanti dal punto di vista storiografico, che si intitola Radical Democracy, e che fa vedere proprio come al fondo della tensione democratica della modernità ci sia il pensiero di Spinoza. E nel Trattato politico Spinoza abbandonerà il modello contrattualistico per affermare che il potere dello Stato si fonda interamente sulla potenza della moltitudine. Cioè rinuncia a pensare gli individui separati, gli individui proprietari, come vengono pensati da Hobbes, da Locke, dalla tradizione che con un termine antico potremmo definire della filosofia borghese. E pensa invece all'individuo sempre già intramato nella moltitudine. E pensa alla democrazia come la sola forma di potere del tutto assoluta, assolutamente assoluta, omnino assoluto. Quindi è come se, e attenzione, perché questa moltitudine a cui Spinoza attribuisce un potere assoluto, una potenza assoluta, è la stessa moltitudine che ha linciato i fratelli De Witt, quindi è la stessa moltitudine che, sobillata dal clero calvinista, lincia i fratelli De Witt e distrugge il progetto politico per cui Spinoza aveva preso partito. Che, attenzione, non era un progetto democratico, era un progetto oligarchico. Naturalmente nell'Olanda del Seicento non c'erano le condizioni per pensare una democrazia così come l'abbiamo in mente noi. Ora, quello che è interessante è che di fronte alla sconfitta Spinoza non solo non arretra, ma radicalizza il suo pensiero. Come prendo a prestito un'espressione di Gramsci, che dice: scrivo i quaderni für ewig, per l'eternità, dove scrivere per l'eternità non significa entrare nel pantheon dei filosofi, non lo era per Gramsci e non lo è per Spinoza, vero, ma significa rinnovare la sfida in modo ancora più radicale. E questo è quello che secondo me ha fatto Spinoza. Grazie.
Grazie Morfino. Sentiamo se ci sono interventi, considerazioni. Prego, signora. Venga.
Bello, molto bello. Questo Radical Democracy è tradotto, non è tradotto in italiano e inglese?
No, secondo me no.
Dopo la parliamo bene.
Oh, la mia amica.
Prego, signora, prego.
Non mi accusi di revisionismo,
Condivido molto del suo pensiero, quindi lungi da me da accusarla di revisionismo, però c'è un però. Dire. Io francamente non riesco a capire l'attualità di Spinoza, del Trattato teologico-politico. Come, direi, per noi, può essere attuale, direi, un trattato che è giusto la nottola di Minerva, arriva, direi, a conclusione, subisce la sconfitta, rilancia senza combinare nulla, direi, dal punto di vista pratico. E non vede di questa borghesia liberale, non vede i limiti, che noi invece stiamo vedendo. Noi siamo nell'ambito di un sistema borghese più o meno liberale, che però nel mondo semina guerre, semina imperialismi, semina colonialismi, liberale di nome, ma non liberale di fatto. Chi qual è il soggetto? È la borghesia. Non siamo nell'ambito di una società aristocratica, siamo nell'ambito di una società borghese. Lui vede una borghesia ideale. E quindi come possiamo considerarlo attuale, questo panegirico, direi, del secolo d'oro dei Paesi Bassi olandese non può essere, direi, il nostro pensiero, perché noi abbiamo un altro scenario, abbiamo lo scenario della borghesia realizzata e di tutti i suoi limiti e di tutti i suoi danni, e quindi non riusciamo a vedere tutta quella libertà di pensiero che lui vedeva nel suo tempo nello Stato repubblicano. Da noi non c'è, perché la libertà di pensiero da noi è una farsa, la democrazia è una farsa. Stabiliscono che c'è un governo e c'è un'opposizione giusto per dirci che c'è la democrazia, ma in realtà l'opposizione dice le stesse cose del governo, più o meno camuffate. E quindi la democrazia, direi, abbiamo una democrazia farsesca, gestita da chi? Dalla borghesia, che lui, direi, invece celebra. E la rinascita di Spinoza, che avviene nel primo Ottocento, quando col declino dell'illuminismo, non porta, direi, a quella libertà di pensiero che l'illuminismo, direi, aveva celebrato. Noi non abbiamo, direi, ci porta giusto alla Nottola di Minerva di Hegel, ci porta quindi alla negazione del trattato teologico-politico. Un trattato che risulta essere uno stato ideale, uno spirito ideale, e non ci aspetteremmo di meno da un filosofo, ma da un filosofo ci aspetteremmo senz'altro di più, il capire, anche il vedere una strada per giungere allo stato ideale, non soltanto la celebrazione dello stato ideale, ma la via per giungere allo stato ideale. E qui senz'altro sarà, direi, nell'ambito del solco della tradizione materialistica, ma non ha nulla di avversivo. L'eversione, direi, che nella tradizione materialistica si concreta, in Spinoza non c'è.
Vediamo se ci sono altri interventi. Prego, prego. No, faccia da qui per cortesia. Grazie.
È una domanda un po' in cui c'è la risposta impossibile, nel senso che sta le interviste impossibili che a volte... Ecco, se Spinoza oggi leggesse Facebook, cosa ne penserebbe secondo lei della libertà? Facebook intendo tutti quegli interventi che sono di cui fa la parodia Crozza, abbastanza assurdi, quei linguaggi, le calunnie, ci sono delle cose veramente che fanno pentire quasi della libertà. Quando Spinoza parla di libertà, lui ha in mente pochi spiriti liberi, colti, all'epoca a livello il popolo era in gran parte ancora analfabeta, quindi lui pensa che la libertà venga usata a un certo livello, con una certa maturità. Ecco, se vedesse invece questo libero corso di insulti, così, secondo lei è una risposta impossibile, che cosa direbbe? Cioè, Facebook, per usare il linguaggio di Spinoza, potenzia o depotenzia il conatus essendi?
Bene, grazie. Ci siamo altri? Prego, signora.
Sì, se vuole ripeto. Se...
Sì, vediamo. Perché... Chiarissimo. Sentivo, lei vuole intervenire qualcosa? Prego, 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 prego.
Io credo che in parte, mi secca tantissimo dirlo, avesse ragione Schmitt. Mi secca tantissimo dirlo. Allora, premetto una cosa, io mi sono occupato di questa questione perché la lettera di scomunica che il rabbino Shaul Levi Mortera pronunziò, o meglio il VAD, l'Assemblea della Comunità di Amsterdam, era partita dall'Italia.
Sì, sì.
Cioè il testo di scomunica, non di Spinoza, ma l'archetipo era del maestro di Shaul Levi Mortera, che era Leone da Modena. perché i rabbini di Amsterdam, di Venezia, di Filadelfia e di New York li imponeva la comunità ebraica di Venezia. Questa è la prima cosa. E quella realtà a cui Spinoza, a livello sociologico, a cui Spinoza faceva riferimento, era una realtà estremamente arrabbiata ed estremamente, diciamo, diremmo, con un grosso pride di se stessa. Cioè, a differenza degli ebrei ashkenaziti o italiani, gli ebrei sefarditi si consideravano gli hidalgos di Spagna. Guardate, questo non riguardava tanto Spinoza, riguardava tutti. Faccio un esempio: a Livorno, comunità sefardita, a Venezia, era proibito sposare gli ebrei italiani. Peggio ancora, gli ebrei tedeschi li consideravano straccioni. Perché l'idea era: noi siamo gli hidalgos di Spagna, siamo i figli dei ministri, perché erano ministri della corona, siamo la grande intelligenza spagnola, siamo noi che comandiamo l'ebraismo, gli altri state sotto. Questa era la mentalità che c'era dietro. Due, c'è un assunto teologico, che è questo. L'assunto teologico della teologia ebraica sullo Stato, qualsiasi Stato, è contrattualista. Cioè, i rabbini nel primo secolo, più o meno in epoca cui aveva i Vangeli, scrivono così: prega per il benessere di Roma, potete immaginare quanta simpatia avessero per Roma che aveva distrutto il Tempio, perché se non ci fosse Roma, l'uomo divorerebbe vivo il proprio simile. Meglio allora il governo politico di un governo tirannico anche, piuttosto che l'anarchia. Ergo, il modello teologico per spiegare lo Stato è il modello contrattualista, dall'epoca fino a Leo Strauss. E questo anche i commentatori della Genesi o del Libro dei Re, che vedono male la monarchia in Israele perché non è un'oligarchia contrattualista. Per dirne uno, Abravanel, che era ministro del re finanze del regno di Spagna, poi rabbino capo di Venezia nel 500. Ora, il modello era questo. Infatti, dov'è che sono gli ebrei sefarditi? A Venezia, repubblica oligarchica. Ad Amsterdam, le ragioni dell'oligarchia. Il maestro di Spinoza, Menashe ben Israel, è quello che fa da consigliere e sprone a Oliver Cromwell. Rivoluzione di Cromwell. Perché erano gli interessi di quell'area. Perché quella era la mentalità che c'era dietro, teologica, religiosa. Infatti, quando Evinas si interroga, e anche Nadler, che ho sentito a Gerusalemme, sulla è pensiero ebraico e pensiero di Spinoza, la risposta, ma non parlo del pensiero filosofico in generale, chiaramente, ma pensiero ebraico, la risposta è: c'è una dibattuta questio. Lo è? Non lo è. Quelli che dicono non lo è, perché dicono: sulla Bibbia non dice nulla di interessante. Nel senso, le tesi sulla storicità del testo biblico le avevano già dette i rabbini. Ibn Ezra, lui cita e saccheggia Ibn Ezra, medioevo spagnolo. Tanto che Ibn Ezra la scomunica, ma hanno scomunicato il chassidismo, tutti i libri di Buber. I rabbini li hanno scomunicati, i rabbini chassidici. I rabbini lituani scomunicarono, ed è stato più drammatico quello per la storia dell'ebraismo che Spinoza. Spinoza era uno. Scomunicare cassidismo significa scomunicare tutto. La dottrina dello Stato. Ma Abravanel è molto più radicale. Maimonide sui precetti è molto più sconvolgente di Spinoza. Infatti molti si sono terrorizzati sulla guida di Maimonide, perché Maimonide osa più di Spinoza. Il problema è questo, secondo, è che Spinoza era l'interprete di un mondo che era terrorizzato di saltare, perché era già saltato in Spagna. E probabilmente l'idea era questa: se tu parli, inizi a dire ste cose alla maggioranza, leggi il cristianesimo, ma andava bene anche in terra d'Islam, cioè i testi sono critici, e quindi metti una bomba all'ebraismo, ma la metti sotto la maggioranza costituita dove noi cerchiamo di tirare a campare, ci esponi a dei grossi rischi. E quindi la libertà di cui godiamo a Venezia, di cui godremo in America, di cui godiamo con Cromwell in Inghilterra, perché Cromwell che fa ritornare gli ebrei in Inghilterra, sono stati espulsi nel 1200, ritorno con Cromwell grazie al maestro di Spinoza, ci salta. E dove andiamo? Il motivo probabilmente era quello. Ora, non è solo questo, sono di poi esaurire Spinoza in questo, però credo che in parte Schmitt, da nazista antisemita, in parte l'avesse fiutata. Non è tutta la verità e quindi ne fa una menzogna, però un pochino di ragione forse ce l'aveva. Grazie.
Interessante.
Bene. Io non sento altri, non vedo altri interventi. Prego.
Dunque, mi sono un po' perso perché ho ascoltato, è molto affascinante questa ricostruzione. Io
se non sei partita anch'io, so
che è molto interessante. Invece io avevo letto questa frase di Schmitt e avevo detto il porco nazista. non ho detto porco nazista pubblicamente, però adesso invece lo prenderò sul serio.
A Livorno, per farvi capire come funzionava, la sinagoga è stata distrutta dai bombardamenti, quella grande del 600. Quella che c'è ad Amsterdam è la copia di quella di Livorno. A New York hanno fatto la copia di quella di Livorno, perché chi comandava era qui.
Ah, interessante.
Gli ordini prendevano da Venezia.
Non sapevo, cioè in realtà avevo, diciamo, qualche notizia dal libro di Nadler, ma non avevo una visione così precisa. Quindi non posso che, come dire, dimostrarmi ammirato nei confronti di quello che hai detto, che è molto interessante. Sulla questione del pensiero borghese, beh, io quello che... Dov'è la mia amica? Ah. Io quello che tentavo di dire è che c'è una sorta di doppio intervento. Cioè, un intervento che è naturalmente a favore dell'oligarchia olandese, e che però il pensiero di Spinoza va molto oltre questo intervento. Cioè, quando tu mi dici che è una sorta di celebrazione della borghesia, beh, in realtà diciamo che dal punto di vista strettamente teorico in Spinoza non ci sono gli elementi dell'individualismo proprietario, di quello che Macpherson chiama individualismo proprietario. Cioè, mentre per esempio in Cartesio possiamo ritrovare il doppio possesso, cioè l'anima che possiede le idee e che possiede il corpo proprio, perché l'anima delimita anche uno spazio della materia che è proprietà, scusate, sì, che è proprietà, che è sua proprietà, cioè è staccato delimitato dal resto dell'estensione. In Spinoza questo non è possibile. Cioè in Spinoza l'individuo è una composizione che entra in altre composizioni e che naturalmente non può essere letto semplicemente come comunitarismo, cioè in realtà è molto più complesso, però... mi sembra che dal punto di vista strettamente ontologico Spinoza vada oltre quell'orizzonte. E quando tu dici che la rinascita di Spinoza in Germania chiude l'illuminismo, dici qualcosa di profondamente vero, ma il modo in cui Spinoza è stato ripreso nella fine del Settecento e nell'inizio dell'Ottocento è stato una ripresa che allo stesso tempo è stata una neutralizzazione. Cioè tutta la grande lettura idealistica di Spinoza di fatto stacca il primo libro dell'Etica da tutto il resto, ne fa un pensiero della sostanza, dell'assoluto, dell'essere, ma lascia completamente da parte tutto il resto del pensiero. Cioè Spinoza, che secondo me è un pensatore del finito, del modo, della politica, delle passioni, diventa il pensatore dell'assoluto. L'assoluto è il quadro dentro cui lui pensa al finito, cioè lo penserebbe in modo diverso se non pensasse la sostanza in quel modo. Ma il pensiero di Spinoza è un pensiero del finito. E naturalmente quando lo definisco materialista, lo faccio in modo anche un po' provocatorio, nel senso che penso che il materialismo debba essere ridefinito a partire da Spinoza. Cioè penso che Spinoza sia il più rigoroso materialista. Non sono convinto che sia così poco straordinariamente rivoluzionaria la sua teoria del libro sacro. No, ma adesso tu mi dai la email e dopo scambiamo delle cose, perché ne sai molto più di me, ma... naturalmente a me, che sono un lettore, come dire, che non ha questa profonda conoscenza della tradizione ebraica, il testo sulla scrittura sembra un testo straordinario, cioè in cui non solo storicizza la scrittura, ma la sprofonda nella contingenza della naturalità. In questo, secondo me, è un seguace di Machiavelli e del capitolo sull'oblio della memoria, no? In cui Machiavelli attacca i 5.000 anni della storia e dice: ma no, questi 5.000 anni sono semplicemente un'isola nell'oblio delle cose naturali che hanno distrutto la memoria, i conflitti politici, e costruisce, secondo me, una grande antifilosofia della storia. In questo senso non è illuminista, non è illuminista per questo aspetto. E Spinoza e Facebook, io non mi piacerebbe sapere. Spinoza e Facebook. Io devo dire che Facebook è un punto per me, per esempio, che ho una pagina Facebook, ma non un nome, cioè sono mascherato con un gruppo, perché noi abbiamo un piccolo corso di perfezionamento in Bicocca e abbiamo aperto una pagina per pubblicizzare questo corso di perfezionamento. Però posso vedere gli altri. Ed è un punto di osservazione interessante sul mondo. Non ci sono solo cose stupide, ci sono, per esempio, mi sono appassionato alla storia di una donna che aveva perso il marito e al modo in cui elaborava il lutto su Facebook. Ma non so, penso che Spinoza direbbe non ridere, non piangere, né detestare, ma intelligere, cioè cercare di capire. È uno dei modi in cui le persone si esprimono. Certo che a volte leggo delle cose, soprattutto gli juventini quando scrivono su Facebook, sono sinceramente insopportabili. E penso che Spinoza fosse milanista. Questo lo posso dire con certezza.
Va bene.
No, ho risposto. No.
Sì. Devo questa chiusura un po', come dire, eterodossa.
Tu sei dell'Inter.
La passiamo, no, squadra nazionale, la ovviamente, Juve. Ovvio, scusi. Ma lasciamo perdere, come dire.
Da Gramsci a Togliatti, tutti gli uventini.
Esatto, siamo capiti benissimo. Bene, grazie a tutti.
Avevo paura di essere andato un po' lungo.
No, anzi, sono perfetto.
Grazie, ci ho lavorato. Ho cercato di fare una cosa che
sono di scrivere anche per la nostra rivista. Dai.
No, lo so, questo mi ha scritto la
rivista. Esatto.
Senti.